Allora, ulteriore tappa del nostro percorso. Spero che siate abbastanza sveglietti, anche se il tempo non aiuta, perché diciamo nel nostro così percorso questo penultimo testo, che è il testo di Colossesi, è dal mio punto di vista almeno sia un po' il testo, proprio come testo, un pochino più complicato rispetto agli altri testi che sono più narrativi, e quindi a meno come comprensione del testo in prima lettura sono testi che conosciamo, che narrano storie, quindi si capiscono abbastanza facilmente, mentre questo, come vedremo tra un attimo, è un testo di una lettera di Paolo, quindi non è un episodio narrativo, non è una storia, e come sempre poi Paolo non è che scrive proprio, era un pochino contorto, e quindi c'ha questi periodi di un chilometro in cui uno si perde, quindi sia come testo un po' più difficile, sia anche nel nostro diciamo percorso, per me è un po' il punto qualificante. L'avevo anche pensato, come dire, nell'immediato pre-Pasqua, come questa lezione, cioè a poco dalla Settimana Santa, perché mi sembrava bello proprio per la sua qualità, per il suo contenuto, come un testo che forse ci può anche accompagnare in questa Settimana Santa, no? Come credo ciascuno di noi, se vuole, sa. Come dire, una delle cose belle della lezione è che uno c'ha poi un testo che in qualche modo lo può accompagnare lungo il mese o quando vuole, e questo mi sembrava il testo adatto per attraversare la Pasqua e andarci dopo, no? Quindi un po' così. Però proprio per questi motivi non è un testo facile, è un po' un testo cardine, una pietra di volta che tiene insieme abbastanza tutta la riflessione sull'abitare, quindi raccoglie molte cose, ne mette in gioco delle altre, quindi è un testo denso. Dicevo, i brani precedenti su cui abbiamo ragionato avevano più degli aspetti narrativi, sempre riassunto del percorso in modo da orientarsi. I primi tre, ricordate, descrivevano un po' le dinamiche proprio umane dell'abitare, dell'idea, della simbolica dell'abitare, no? Quindi Davide, Elia e il Salmo, no? Davide con l'ambiguità del fare una casa, avere una casa, Elia con una casa che però in qualche modo deve rimanere aperta all'esterno, e il problema di l'ospite che arriva da fuori, un bene, un male, un pericolo, eh? E il tema del Salmo, appunto, ancora su questo dentro e fuori, come si definiscono i dentro e i fuori della nostra esistenza, il dentro anche noi stessi, eccetera. Quindi un po' la descrizione più fenomenologica delle dinamiche che riguardano tutti gli esseri umani rispetto a questo archetipo, questo valore simbolico dell'abitare. Poi abbiamo visto il testo del prologo, che era un po' Dio viene a abitare in mezzo a noi, la grande novità cristologica, no? Non più l'idea di Dio che cerca una casa, ma questo rovesciamento che in Gesù Cristo viene operato, cioè tutti gli umani cercano una casa, è una cosa comune, un riparo, un luogo di intimità con le sue ambiguità, con tutto quello che ci eravamo detti. Questo è ciò che accade nella logica delle cose. In qualche modo il Dio Padre di Gesù Cristo si mette dalla nostra parte, mettendosi anche lui a cercare una casa, no? Piantò la sua tenda in mezzo a noi, no? Quindi tutto il tema dell'incarnazione è come non solo il diventare uguale a noi perché piglia una carne, perché, ma perché si mette dalla parte dei nostri movimenti profondi, no? Cerca una casa, no? Si rende profugo in qualche modo. E poi il testo l'altra volta di Zaccheo, con questo così anche qui uscire e entrare, passare la soglia, abitare sulla soglia, no? Cioè questo fatto che a fronte della ambiguità dell'abitare Dio riconosce la legittimità in Gesù Cristo di cercare una casa, ma dice anche, chiamando Zaccheo, vieni giù, vengo io da te, eccetera. Ma dice anche, è legittimo cercare una casa purché si abiti sulla soglia, no? Si sia capaci di andare sulla strada, di salire su un albero, di non si rimanga dentro, no? Si stia sulla porta, no? Ecco, questo un po' per dire il percorso, molto breve, il percorso precedente. Il testo di stasera, appunto il primo capitolo di Colossesi, la lettera ai Colossesi, è in qualche modo in questo percorso la pietra di volta, no? Cioè, se volete lo dico con una domanda espressa in modo persino un po' banale, ma per spiegarmi, ok, ma tutto ciò a quale scopo? Cioè, perché dovremmo prendere sul serio la proposta di Dio in Gesù Cristo di metterci dalla parte dei profughi, cioè di riconoscere che è legittimo desiderare una casa, ma che in qualche modo bisogna continuamente spogliarsi della propria casa, come Dio ha fatto in Gesù Cristo, e mettersi dalla parte della casa degli altri? E perché bisognerebbe abitare su una soglia? Cioè, qual è l'obiettivo di questa roba qua, no? Certo, si può dire perché Dio ha detto così, punto, ok? Ma ovvio che questo non è il nostro metodo, no? Cioè, il nostro metodo non è mai quello dell'autorità, cioè siccome Dio ha detto così bisogna fare così, e in qualche modo cerchiamo di trovare nella parola stessa il motivo, no? L'offerta. Dio stesso dice così, per esempio nel Vangelo, promettendo il centuplo qua giù e l'eternità, cioè dicendo c'è un premio in palio, no? C'è un motivo. E appunto la formula classica, il centuplo qua giù e l'eternità, dice che non è solo il paradiso, c'è anche un centuplo qua giù, cioè c'è in qualche modo un motivo interno che poi troverà la sua pienezza nell'eternità, per cui vale la pena di campare in questo modo. Ecco, la domanda che sta dietro questo brano è: perché abitare in questo modo? Cioè, perché lavorare sul proprio desiderio di una casa interiore ed esteriore e non lasciare semplicemente, perché comunque è legittimo, che il proprio desiderio di avere una casa interiore ed esteriore cresca, è normale, trovare i modi per rispondervi, possibilmente modi per bene, insomma, non rubando la casa a un altro, queste cose qua un po' civili, per bene, no? In cui uno, come dire, fa il proprio lavoro, si organizza, compra una casa, no? Niente di male in questo, evidentemente. Ma perché, da un certo punto di vista, la proposta di Dio in Gesù Cristo è quella di non fermarsi lì, ma di trasformare questo desiderio da una parte in un movimento solidale, cioè nel mettersi sempre dalla parte della casa degli altri, e in secondo luogo nel trasformare questo movimento in un movimento che supera se stesso, che quindi è capace di abitare la soglia e non semplicemente dentro la casa, no? A quale scopo dover fare sto sforzo? Non so se la domanda è chiara o se sono particolarmente confusa. Allora, a me sembra che, mi sembra personalmente, che questo testo ci aiuti a capire un po' questo, in qualche modo presentandoci un prototipo, cioè presentandoci la figura di Cristo, Gesù il Cristo, come colui che ha preso sul serio questa sfida, si è messo dalla parte nostra, è venuto ad abitare dalla nostra parte, ha accettato la sua condizione di profugo e ha abitato una soglia, sempre con un piede verso di noi e un piede verso il Padre, no? Sempre superando, sfondando il proprio desiderio oltre, no? E Paolo ragiona su questa cosa qua, no? Dico subito come il finale, così uno non sta con l'ansia, che è già nel titolo. Qual è lo scopo vero di avere una casa? Lo scopo vero è perché la pienezza possa abitarci, perché la sovrabbondanza, proprio la pienezza, possa abitarci, perché possa essere contenuta la, e quindi riconosciuta, goduta, usata la sovrabbondanza della nostra vita, no? Non per difendere me né per tenere fuori gli altri, ma per avere un luogo per una sovrabbondanza che dunque esce dalle finestre e dalle porte della casa. Questo è un po' la logica. Una piccola premessa sul genere letterario delle epistole o lettere. L'ho già detto altre volte, forse qualcuno ha già sentito, però insomma, in genere queste cose qua le ripeto perché casomai uno fa un ripassino. Le lettere di Paolo, non tutte, non comunque grande discussione, non sono tutte di Paolo, ok? Però diciamo il nucleo delle lettere tramandate come paoline sono tendenzialmente, quasi tutte, precedenti o al massimo contemporanee alla stesura del Vangelo. Cioè sono, da un punto di vista cronologico, il primo nucleo di scrittura intorno a Gesù, di qualcosa che viene messo per scritto, e sono del genere letterario epistola, cioè stanno dentro una relazione. Non sappiamo, e probabilmente è diverso da lettera a lettera, bla bla bla, se sono risposte o prime missive, cioè alcune sono risposte evidente perché Paolo risponde a questioni che gli sono state poste, altre probabilmente sono non risposte, ma un messaggio che Paolo manda per sua volontà. Altre non sono affatto una lettera reale, no? La lettera agli ebrei, che sicuramente non è di Paolo, che sicuramente non è indirizzata agli ebrei, altrettanto sicuramente non è una lettera, che è fantastico, cioè si chiama lettera agli ebrei, ma non è. Però per assonanza, per tutta una serie di motivi, è stata messa nel pacchetto, cioè tramandata con, no? Però per dire, quindi sono generi letterari molto diversi dall'una all'altra. In genere hanno tutta una parte di insegnamento e una parte di questioni concrete, spicciole, ma appartengono al genere non Vangeli, cioè non sono la narrazione di una vita, la vita di Gesù, i suoi discepoli, pur nelle loro differenze, ma sono un genere dialogo, si rivolgono a qualcuno. Noi tendiamo molto a sottovalutare questa faccenda per due motivi. Uno, perché il genere lettera per noi ha completamente cambiato di significato. Lo aveva già cambiato nell'Ottocento rispetto ai tempi di San Paolo, ma poi tra l'Ottocento e oggi non se ne parla proprio. E qui è inutile dire no, ma riguarda i giovani, io sono ancora vecchia generazione. Cioè, nessuno scrive quasi più una lettera con carta e penna. Il francobollo, cioè se vai in giro dei tabaccai e cerca un francobollo, ce ne metti a trovarlo, perché nessuno usa più la posta, nemmeno le persone non proprio nativi digitali, no? Il nostro livello di comunicazione si è profondamente trasformato, siamo tutti diventati stringati, non abbiamo più un genere letterario, o meglio il genere letterario comunicazione è abbreviazioni, frasi brevi, pochi caratteri, perché sennò uno non ti legge fino in fondo, perché se io ricevo una mail di due pagine, cioè alla decima riga lascio perdere, come credo molti di noi, insomma, perché non è sopportabile, no? Ecco, nell'antichità c'era poca carta, e non molti sapevano leggere e scrivere. Scrivere era un atto formale di una certa importanza, e fare arrivare la missiva era legato a fattori molto complicati, Nell'impero romano c'era un sistema postale abbastanza regolare che riguardava però soprattutto i ricchi, per alcuni aspetti più veloce del nostro, nel senso che le missive dell'imperatore arrivavano da Roma alla Britannia in meno di 2 giorni, con un sistema di cavalieri che si ammazzavano 24 ore al giorno a correre nei boschi, ma la comunicazione comune semplicemente non c'era, non si comunicava tra posti distanti. Quando un viaggiatore andava da un luogo all'altro, in genere veniva caricato di missive e doni per le persone conosciute nel luogo dove andava, ma la cosa era tendenzialmente occasionale, cioè quando uno partiva. Sono proprio i discepoli di Paolo i primi che cominciano, Paolo lui per primo e i suoi discepoli, a viaggiare un casino apposta per portare. I collegamenti tra le comunità iniziali dell'Evangelo, provocate dall'Evangelo, vengono curati come un bene prezioso, cioè si comincia a capire che bisogna tenersi in collegamento in un modo un pochettino più forte, e quindi alcuni dei discepoli, Barnaba, il cui citato Epafra, eccetera, e una serie d'altri, proprio facevano quello, viaggiavano da una comunità all'altra. E le lettere non venivano affatto lette solo dalla comunità a cui erano inviate, ma essendo così preziose in genere venivano copiate. Poi c'era uno che partiva, andava in un'altra comunità, gli dicevano: guarda, Paolo c'è scritto questa cosa, portala anche all'altra comunità, che a sua volta rileggeva la lettera, e così via. Quindi, per esempio, le lettere di Paolo venivano lette ad alta voce in occasione dell'Eucaristia, che è la stessa cosa che facciamo noi, che le leggiamo come lettura, ma leggendole come lettura per noi sono un pezzo della Bibbia, non la lettera, ok? Cioè, capite un po' lo spostamento di valori simbolici. Quindi il genere letterario lettera è necessariamente quello di Paolo, contratto, molto stretto, deve dire tantissime cose che gli stanno a cuore in poco spazio, in poca carta, in fretta, perché quello parte, perché c'è la nave che parte. Quindi è un genere contratto, preoccupato soprattutto di dare alcune priorità, di dire alcune cose, quelle importanti, le spiegazioncine fa niente, casomai gliele dice a voce al latore della lettera, che aggiunge in fiocchetta e dà un po' di notizie accessorie. Ultima cosa su questo genere della lettera: talmente questa cosa, cioè, i cristiani hanno abbastanza per primi provocato un cambiamento nel sistema delle lettere, talmente vera che durante le persecuzioni e dopo le persecuzioni, non essendoci un sistema centrale della Chiesa come quella che abbiamo noi, per cui oggi noi diciamo: chi è cattolico? Uno che è battezzato nella Chiesa cattolica. Come fai a sapere se sei battezzato nella Chiesa cattolica? Beh, in parrocchia chiedi l'atto, no? Perché c'è tutta un'organizzazione, vescovi, preti, organizzazione dei registri parrocchiali, bisogna fare quel minimo di burocrazia per battezzare uno, va registrato il battesimo, eccetera. E ovviamente ai tempi di Paolo, ma anche ai tempi delle persecuzioni, non era così. Tra l'altro erano dopo le persecuzioni, l'epoca dei primi concili, dove tutti scomunicavano tutti dicendo: tu non sei cattolico, non sei tu che non sei cattolico, eccetera. Quindi c'era un bel macello che noi studiamo oggi sui libri di storia come se fosse organizzato. Dice: il concilio di Nicea ha stabilito questo e si chiamano ariani quelli che non erano d'accordo col concilio di Nicea. Lo diciamo adesso, 1800 anni dopo. Allora ci hanno messo un po' a capire chi aveva ragione e chi aveva torto, è abbastanza complessa e confusa la questione. Allora, soprattutto durante l'ultima fase delle persecuzioni e poi anche dopo, l'uso era di scambiarsi delle littere communionis, delle lettere di comunione, cioè che poi diventerà l'uso di recitare il credo. Cioè si faceva una lettera e diceva: io che sono il presbitero di questa chiesa qua, quello che ho insegnato ai miei fedeli è 1, 2, 3, 4, 5. Quello che porta questa lettera crede queste cose qua, te lo do. Se voi siete anche una chiesa che crede queste cose qua, che ovviamente erano in relazione ad esempio ai dibattiti del momento, ai concili che si stavano facendo, che Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo. Cioè, ah, questi sono calcedonesi, credono a Calcedonia. Cioè, che Gesù Cristo è vero Dio, ma ha adottato un corpo d'uomo. Questi sono adozionisti, no? E uno sapeva chi era chi. E queste lettere di comunione diventavano una specie di riconoscimento reciproco, quindi cambiano già rispetto a Paolo, che non ha un problema di riconoscimento. Ok? In questa logica poi bisognerebbe fare un'ampia introduzione alle lettere ai Colossesi, ve la risparmio. Voi sapete che le lettere di Paolo sono tramandate col nome dei destinatari, tranne quella a Filemone, e tutte le altre dei destinatari nel senso degli abitanti di una città, dei cristiani che abitano una certa città, ricordati col nome della città. Quindi la lettera ai Colossesi e la lettera ai cristiani che abitano in Colossi, che era uno dei centri importanti dell'antichità, come la lettera ai Corinti e ai cristiani che abitano in Corinto, agli Efesini e ai cristiani che abitano a Efeso e così via. Grande discussione se Paolo scrive o no solo alle comunità che ha fondato lui, pare di no, però siccome non sappiamo esattamente quali sono veramente le lettere di Paolo, forse anche sì, ma insomma va bene. Però diciamo non necessariamente ha rapporti personali con le comunità a cui scrive. In alcuni casi dal testo si direbbe di sì, questo è uno di quei casi, cioè si direbbe che Paolo sa ben di questa comunità, li ha incontrati, li ha conosciuti. Allora dice così il testo: noi rendiamo grazie a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, a causa della speranza che vi attende nei cieli. Ne avete già udito l'annuncio della parola di verità nel Vangelo, che è giunto a voi, e come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità, che avete appreso da Epafra, nostro caro compagno nel ministero. Egli è presso di voi un fedele ministro di Cristo e ci ha pure manifestato il vostro amore nello Spirito. Leggo un pezzo alla volta perché sennò è troppo complicato da seguire tutto. Questo è un prologo, diciamo, no? È un inizio abbastanza classico delle lettere di Paolo. Paolo ha uno stile per cui parte sempre dicendo, quasi sempre dicendo il bene, cioè aprendo con un riconoscimento di comunione, di cosa abbiamo in comune. Se voi leggete questo testo e poi leggete gli inizi di alcuni dei documenti del Concilio, sentite delle assonanze incredibili, perché proprio consapevolmente i padri del Concilio Vaticano II hanno scelto di dare al Concilio lo stesso tono, iniziando dal buono e dal bello e non dal rimprovero, prendendo a misura, a confronto, esattamente lo stile d'inizio delle lettere di Paolo. E già qui, prima ancora di entrare nel merito delle parole che dice, ci sarebbe una riflessione da fare, no? Da un luogo in cui siamo, che forse è una casa o una soglia, guardare fuori, e il primo è il buono e il bello. C'è una precedenza che non è solo cronologica, è una precedenza logica, cioè non è solo che bisogna dirlo per primo, ma in qualche modo, se ci pensate un attimo, in questo l'istinto normale è: niente come a casa mia, nessun ragù è buono come quello della mia mamma, no? Quello che in qualche modo ci viene chiesto di fare e che ci viene mostrato come una forma della pienezza è di rovesciare questo principio: tutto è buono e di per sé è bello, tutto è l'occasione di un bene, di una benedizione, no? Non ci sono nemici là fuori, perché tutto è in mano di Dio. Per i cristiani delle origini Questo era proprio una nota caratterizzante dell'esperienza cristiana. Chi ha visto la risurrezione non può più avere un altro atteggiamento. Quando si dice in Gesù Cristo siamo fatti figli e dunque fratelli, dice Paolo, quello che vuol dire è abbiamo un legame inevitabile con tutto il resto. E questo legame inevitabile tanto vale che sia un legame di benedizione, perché sennò se cominciamo già a litigare tra fratelli ci rompiamo le scatole prima ancora di aver cominciato. Nel merito cosa dice? Costruisce una struttura, appunto da questo punto di vista il prologo è abbastanza classico, ma costruisce una struttura che riprenderà il versetto 23, perché è esattamente una struttura inclusiva, no? C'è in mezzo c'è un ragionamento che sta tra queste due proprio parentesi che lo chiudono, e la struttura è questa. Noi rendiamo grazie a Dio pregando per voi, avendo avuto notizie. Questi sono i tre elementi che riguardano Paolo. Primo, render grazie, che in greco è eucaristeo, eucaristia, la stessa parola. Pregando perché abbiamo ricevuto notizia. E di che cosa abbiamo ricevuto notizia? Della vostra fede, della carità a causa della speranza. Tre cose. Cosa faccio io? Io per prima cosa rendo grazie, benedizione, pregando, perché ho ricevuto una notizia, una buona notizia, quella dell'Evangelo, è una notizia dal mondo, dagli altri, dalle cose che accadono, che è sempre una notizia di fede e di carità a causa della speranza. Non a causa del realismo, perché se a causa del realismo possiamo dedurre che il mondo non funziona, che la burocrazia fa schifo, che gli altri ce l'hanno con me, cioè possiamo fare un elenco di lamentazioni, ma a causa della speranza la notizia che ricevo è sempre di fede e di carità. Quindi tra elementi, e poi dice ne avete già udito l'annuncio dalla parola di verità del Vangelo, è di questo che avete ricevuto l'annuncio, cioè come se lui dicesse guardate che cosa dice il Vangelo, che si può vivere così, che si può vivere rendendo grazie, pregando, perché si è ricevuto una notizia che tutto il mondo è sotto il segno della fede, della carità a causa della speranza. Qui bisognerebbe fare un piccolo ragionamentino che, di cui dico solo il titolo e poi non lo sviluppo perché se no parlo un'ora solo di questo. Il motore, la pietra che sta sotto, quello che regge tutto è a causa della speranza, che sarebbe l'altro modo di dire, in modo meno religioso, più antropologico, a causa della risurrezione, cioè di una vita sovrabbondante, di una vita che non finisce, che dunque ha sempre speranza, è sempre motore di speranza. Chissà perché però nella triade delle virtù, fede, speranza, carità, sulla fede uno si interroga, dice sono credente, non sono credente, fa casino, pensa, scrive, discute, sulla carità senso di colpa, sì dovrei aver carità eccetera, sulla speranza non è che ci si interroga poi così tanto, eppure è a causa della speranza tutto il resto è possibile. E anche qui, per collegare al nostro tema, è ovvio che, come dire, un bambino cresciuto in una casa sana, aperta, curata, dove c'è una vita bella, è un bambino capace di sperare. Cioè che ha una struttura per cui non è in prima battuta diffidente. La prima cosa che pensa non è la diffidenza. Avete già udito l'annuncio della parola di verità, e come in tutto il mondo esso porta frutto e si sviluppa, così avviene anche fra voi. Cioè, qui non si tratta di una conoscenza. Paolo è molto preoccupato che non capiscano che è una specie di strana agnosi, modo di pensare intellettuale. In tutto il mondo e anche tra voi questa roba qui porta frutto, cioè è una vita, è un modo di vivere, è una realtà concreta. E in questo l'appendice c'è questa figura citata di Epafra, fedele ministro di Cristo, cioè c'è qualcuno fin dalle origini, poi in quale forma, come, perché, tutto da vedere, ma c'è qualcuno fin dall'inizio che in qualche modo ha cura che questo accada, serve Cristo facendo in modo che ci sia una casa dove possiamo imparare a sperare. Questo è il prologo, che da un certo punto di vista già basterebbe. Perciò anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacervi in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Attenzione, resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto. Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ancora una volta, apparentemente si torna sugli stessi temi, ma come fa spesso Paolo nelle lettere, è un ritorno a spirale, cioè ripete ma un gradino più su, va, ogni volta aggiunge qualcosa, no? Sposta la prospettiva ripetendo gli stessi concetti, no? E dice: anche noi, dal giorno in cui siamo informati, non cessiamo di pregare per voi, e riprende il tema del pregare. E anche qui, asterisco, ci sarebbe veramente una grandissima riflessione da fare su cosa vuol dire per noi oggi pregare gli uni per gli altri. Di per sé, per i cristiani, la preghiera ha due caratteri, almeno nella struttura evangelica base, che sono il rendimento di grazie, l'Eucaristia, e la preghiera per gli altri. E poi la preghiera per ottenere, la preghiera insistente, che chiede, di richiesta. Ma di per sé questa è la struttura base, no? Io trovo che, ad esempio, questa idea che per esempio, che raramente ci viene in mente quando diciamo non so cosa posso fare per questa situazione, per questa persona, eccetera, non so come venirne fuori, non c'è niente che posso fare, non è che ci viene in mente posso almeno pregare, ma di per sé l'atteggiamento della speranza è questo qua, no? Io posso anche stabilire delle grandi distanze, difendermi da una serie di cose, può essere necessario ritirarmi nella mia casa e lasciare fuori qualcuno, perché non siamo Dio e non dobbiamo mettere alla prova noi stessi più del necessario, ma per esempio possiamo sempre pregare per gli altri. E questo è un gesto di speranza, perché io non so cosa fare, ma forse Dio può convertire il suo cuore. A maggior ragione per quelli di cui preghiamo, di cui pensiamo che il cuore dovrebbe essere convertito, evidentemente. Allora dice: non cessiamo di pregare per voi e di chiedere Gli dice proprio cosa chiede per l'ONU: che abbiate piena conoscenza della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale. C'è una conoscenza da avere, ed è la conoscenza della volontà di Dio, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore per piacergli in tutto. Poi casomai non avessero capito, chiarisce, portando frutto. E come si porta frutto? Forti di ogni fortezza, perseveranti, magnanimi nella gioia. Queste sono le quattro parole che Paolo usa. Molto distante da una certa geografia di falsa mansuetudine, debole, un po' femminile, del cristianesimo post-Ottocento, no? Che sarebbe una cosa da bambini, da anziani e casomai da donne. È un'immagine molto potente questa, no? Le virtù richieste: forza, perseveranza, magnanimità, gioia. La pienezza che ci abita, il frutto che viene portato, che non è frutto di un impegno, ma proprio ciò che sperimentiamo. Qual è lo scopo di tutto ciò? Lo scopo sarebbe diventare forti, perseveranti, magnanimi nella gioia. Perché vale la pena di non subire i propri desideri di una casa, ma governare il proprio desiderio di una casa in una direzione cristologica, così come Gesù ci indica? Vale la pena perché uno vuole essere forte, perseverante, magnanimo nella gioia. Perché è un bel modo di vivere così. Perché a causa della speranza, non è che uno si impegna a essere forte, uno si ritrova forte. E credo che tutti, almeno in alcuni momenti della nostra esperienza, ne abbiamo fatto l'esperienza. E poi comincia quello che propriamente è chiamato l'inno cristologico. Cioè Paolo arriva fino qua, dice, per partecipare alla sorte dei santi nella luce, per abitare con i santi nella luce. Il tema che ci risuona subito è il prologo di Giovanni, e Paolo, arrivato a questo punto, mette il cuore, i versetti tra il 13 e il 19, in cui presenta il prototipo Cristo, che è forte, perseverante, magnanimo nella gioia. Dice così: è lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre. La dinamica tenebre luce non è solo di Giovanni, era evidentemente circolante, e ci ha trasferiti, abbiamo fatto trasloco, nel regno del figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, che è la Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Questo testo dell'inno cristologico, secondo me, è bellissimo, ma è uno di quei testi che bisogna proprio un po' avere nell'orecchio, non lo so, studiare a memoria, cioè lasciare che le parole ruotino, non solo per capirle intellettualmente, ma per proprio un po' gustarle, no? Gustarle come si gusta una poesia, in cui oltre al significato l'effetto bello è dato dal suono, dalla successione dei vocaboli, dal ritmo, da un'immagine, no? Qui si dice, bene, si parte dalla dinamica quella classica, luce e tenebre, e dice: Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi nel suo figlio per liberarci dal potere delle tenebre. Chiaro, è un'immagine, una similitudine, anzi una metafora per la precisione, per dire perché esattamente non fossimo costretti a stare dentro la nostra casa al buio con tutte le persiane chiuse. C'è chi campa così, ogni tanto capita di entrare a casa di qualcuno, trovare tutto chiuso, il salotto non usato, no? E uno dice aiuto, no? E poi entri in certe case che sembra che sei direttamente sulla strada, nel senso che c'è un casino, c'è un via vai, c'è un gran disordine, no? Liberati dal potere delle tenebre, dall'ossessione del salotto buono. Se diciamo liberati dal potere delle tenebre viene in mente tutta una serie di cose morali e religiose, ma se uno dice liberati dall'ossessione del salotto buono, capisce che il problema è quello della libertà, della propria libertà interiore, di una libertà che non ti puoi dare per impegno, ma che in qualche modo devi costruire lungo la tua esistenza per poter usare e forse anche abusare del suo salotto buono, no? Per poter davvero fregartene se il divano bianco si macchia, no? E arrivare a non averne dispiacere, goderti di stare sul divano comodo, bello, che mi gusto, me lo godo, se rovina, pazienza, se lo uso si rovina. Ma ci va, come dire, un esercizio di libertà, no? Questo è liberati dal potere delle tenebre, dall'ossessione del difendere sé, la propria vita, le proprie risorse, il poco che abbiamo, vivere nella speranza che ce n'è per tutti. E io l'immagine di Dio invisibile, primigenio di tutte le creature, perché in lui furono create tutte le cose, quelle visibili, quelle invisibili, cielo e terra. Dopo riprende cielo e terra. È chiaro che questo anche qui è una similitudine, una categoria letteraria che appartiene molto al mondo antico, no? Noi pensiamo che le cose invisibili si vedono con i microscopi, quelle che non si vedono con i microscopi con la risonanza magnetica e così via, cioè no? E lui cita troni, dominazioni, principati e potenze, cioè gli angeli, e uno dice vabbè, Paolo aveva tendenze New Age, no? Perché è chiaro che è come dire la sensibilità nostra. Ma qui c'è il mondo antico, no? Il mondo antico dice visibile e invisibile, cielo e terra, per dire che non tutto è solo lì. E questo noi lo sappiamo bene, noi diremmo conscio, inconscio, ego, superego, eh? Cioè useremo per esempio il linguaggio della psicanalisi per dire quello che dipende da me, ma anche quello che mi abita e non dipende tanto da me. Quello che mi è stato segnato molto prima che io potessi scegliere qualcosa, da un'educazione, da dei traumi, da quelle visibili e quelle invisibili, quelle della terra e quelle del cielo. Useremmo altre categorie di lettura, ma noi sappiamo molto bene che ci sono cose che si vedono, che sono oggetto della nostra libera scelta, su cui uno ragiona, si fa i conti, dice ok, mutuo, ci stiamo, eccetera, e poi c'è l'imponderabile, c'è ciò che non dipende da te, che se tu l'avessi scelto non avresti scelto così, c'è quello che non è calcolabile, tanto in fortuna come in sfortuna, in belle cose come in difficoltà. Perché il mondo non è mai tutto lì, perché la nostra vita non è mai tutto lì. Il pegno di una casa secondo Dio, il premio è una crescente libertà, cioè la possibilità di essere liberati dal potere delle tenebre nelle cose visibili e anche quelle invisibili, in ciò che dipende da noi ma anche in ciò che non dipende da noi, in ciò che facciamo, in ciò che subiamo. Perché tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui, tutte in lui sussistono, non c'è niente, niente fuori da Gesù Cristo. La casa che Dio ha stabilito tra gli uomini è grande come il mondo. Nessuna delle cose che accadono, nessun essere umano, nessuna vicenda storica è fuori da questa dinamica e quindi è fuori da una logica di benedizione. Per questo si può essere perseveranti, magnanimi nella gioia. Niente nemmeno del male che io compio, una delle cose che spiego sempre agli studenti è che noi continuiamo ad avere un'idea veterotestamentare del bene e del male, no? Che è l'idea antropologica classica, quella che tutti gli esseri umani hanno più o meno, poi mettono alcune cose dalla parte del bene o altre dalla parte del male, lì c'è qualche differenza, ma tutti hanno l'idea che ci sono alcune cose che sono bene e altre che sono male, per me e per gli altri. E tutti hanno in sostanza un'idea etica fondamentale, grosso modo, anche se non sono d'accordo sui singoli contenuti. E cioè, davanti a te ci sono due strade, puoi scegliere il bene o il male. Come se noi fossimo un luogo terzo. Quello che Gesù ci viene a dire è che nel momento in cui Dio ha messo la sua casa presso di noi, ha costruito questa casa di benedizione e noi siamo già tutti dalla parte del bene. Non dobbiamo fare niente per arrivarci, tutto è già lì. Possiamo essere un po' più centrali, un po' più periferici, ma siamo nello spazio del bene. È possibile il male, esiste, continua a esistere, ma bisogna proprio volerlo e fare un atto di uscita. Non sono due strade, dice Dio, se sbaglio. Ma noi, se non facciamo sostanzialmente niente, stiamo già nel bene. E dico sempre questo per dire, guardate che il cristianesimo non è manicheo, cioè non c'è un Dio del bene e un Dio del male, no? C'è un Dio del bene, punto. Il demonio, chiamatelo come volete, non è l'altro Dio, è la scimmia di Dio, è una brutta copia. O se volete, nell'insegnamento tradizionale, ripeto sempre la stessa cosa, ma è chiara: per fare un peccato mortale ci vuole piena avvertenza, deliberato consenso, materia grave. Per fare un atto di carità, no, il regno di Dio per un bicchiere d'acqua che non è materia grave e che secondo il racconto evangelico è dato senza piena avvertenza e senza grande consapevolezza. Si può essere buoni per distrazione, non si può essere cattivi per distrazione. Perché tutto è già dalla parte di Gesù Cristo. E poi dice, egli è anche il capo del corpo che è la Chiesa, principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché se lui avere primato su tutte le cose. Questa azione della Chiesa è un principio secondo, è anche, prima di tutto è la grande casa del mondo intero. Una volta stabilita la grande casa del mondo intero, il regno, allora dentro questa grande casa c'è anche un corpo, c'è un abitante di questa casa che è la Chiesa, e lui in questo, quanto a questo abitante, è il capo. Ma capite che si ridisegna il quadro generale. E poi dice così, è piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza, che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. E cioè dice, ecco, questo è l'esito finale, abiti in lui tutta la pienezza. Questo tutto che è benedetto intorno a noi può essere riconosciuto come tale e diventa la pienezza di una libertà che solo in Cristo è già compiuta, per noi si compierà l'ultimo giorno, ma è un esercizio di libertà. Quando qualcuno mi chiede come si definisce in qualche modo, in modo breve, cosa vuol dire essere cristiani, in genere una delle cose che dico è che essere cristiani è qualcosa che uno sa alla fine della vita, se lo è stato o no credente, e perché se muore un po' più libero di quando era nato, probabilmente è stato credente. Cioè il benefit, il centuplo qua giù è spazio, è libertà, e non avere sempre bisogno di strutturare un'ideologia, un interesse, di non dover bruciare tutte le proprie energie per sé, di poter mettersi a guardare le cose dal punto di vista della casa degli altri, avere un'energia necessaria ad essere solidali. Peraltro io credo che ognuno di noi fa nella propria vita questa esperienza, no? Quando cominci a aggrovigliarti in un periodo di fatica, di stress, di preoccupazioni, e ti giri sempre di più a usare tutte le tue energie per i tuoi stress, diventa una paranoia che si autonutre, no? Usi tutte le energie lì, ne hai sempre meno, anche le cose belle non ti raggiungono, non ti danno più energia, non ti godi nemmeno le cose belle, perché sei sempre lì che ti macini, vai a consumare lo spazio. E quando uno è un pochettino più tranquillo, contento, un po' di cose vanno bene, eccetera, eccetera, sembra sempre che ti capitino quasi solo cose belle, no? Cioè, tutto quello che capita uno riesce a vederlo come un... Cioè, ah, ma che bella serata, ah, ma che belle persone, ah, ma che bella esperienza, no? E uno dice, cioè, sì, però anche... Forse sono gli stessi che avevi incontrato 3 mesi fa, ma eri... troppo bruciato da te per rendertene conto, no? Per mezzo di lui, in vista di lui, siano riconciliate tutte le cose. Proprio il senso è morire un po' più liberi per avere fatto un po' più la pace con i nostri desideri, con il loro limite, con perseveranza e magnanimità, fedeli ai propri sogni. In genere più o meno ognuno di noi ha già capito quasi tutto della propria vita entro i 6 anni, e poi dopo dai 6-7 anni, quando comincia ad andare a scuola, fino alla fine della propria vita, passa il tempo a cercare di fare la pace con quello che aveva intuito. Perché rischiamo di perdere drasticamente quello sguardo, che è lo sguardo di quando un bambino è amato e cresciuto in una casa che lo nutre, quello sguardo che si ha solo fino verso i 6 anni, no? Poi lo perdiamo progressivamente, impariamo a non essere più riconciliati, a non essere più grati, a non essere perseveranti e magnanimi come i bambini, che possono essere cattivissimi, e un secondo dopo se lo sono già dimenticati. Perseveranti e magnanimi forti non vuol dire senza cattiveria, a volte succede, no? Ma per i bambini la cattiveria non lascia scorie, no? E poi questo cominciamo ad accumulare, e accumuliamo scorie negative, ci avvelenano, no? Dico solo più una cosa, poi ci sarebbe ancora un lungo pezzo, ma va bene. Un tempo in cui voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta le opere cattive. Ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per preservarvi santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a lui, purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Riprende gli elementi tranne la carità: fede, speranza, Vangelo, ministro, ma non c'è più la carità, perché la carità è la via del tempo della storia, dopo semplicemente è la realtà, come dire, è l'esercizio necessario finché siamo qui, ed è la carità che Cristo opera verso di noi, misericordia, la chiama Francesco, e che noi possiamo e dobbiamo operare rispetto agli altri. È il nome della casa. Mi fermerei qui, nonostante ci sia, c'era di per sé ancora un pezzetto. L'ultimo versetto che avevo scelto, che è il 29, dice: per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. Penso che questo sarebbe, come dire, l'epigrafe augurabile a ciascuno di noi: per questo mi affatico e lotto. Buona Pasqua.